raggiunta in studio la nostra prossima ospite, che è autrice del saggio edito da Ares, Irene Nemirovsky, la scrittrice che visse due volte. Lei e Cinzia Bigliosi le diamo il benvenuto. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno e grazie.
Grazie, insomma, arriva da Verona, ne siamo insomma molto felici. Grazie anche per aver fatto questo viaggio e per essere in studio con noi, che è sempre meglio. Buongiorno.
Buongiorno e grazie.
Allora, noi, su Irene Nemirovsky si potrebbe dire tantissimo, lei stessa lo scrive, lo anticipa e lo ribadisce. Si potrebbero prendere tante direzioni, in parte in questo saggio lei ce le ricorda, cioè ci ricorda quante cose è stata Irene Nemirovsky, anche quante diverse reazioni, riflessioni, suggestioni e anche entusiasmo ha suscitato, non solo con le sue opere, ma con la sua vita, con ciò che ha rappresentato, con i suoi pensieri. Perché la scrittrice che visse due volte?
Perché quando parliamo di Irene Nemirovsky è inevitabile pensare che abbia avuto come minimo due vite editoriali. Mai carriera di scrittrice fu così segnata, mi verrebbe da dire, dagli esiti proprio del proprio lavoro. Quindi l'idea di chiamarlo, appunto di dare questo sottotitolo, era per indicare un prima e un dopo, cioè una prima vita editoriale con Irene vivente, una scrittrice molto famosa in Francia e anche fuori dalla Francia negli anni 30.
Ricordiamo che era nata a Kiev, che allora faceva parte insomma della Russia.
Della Russia.
E quindi, come dire, ritorniamo insomma
tragicamente
alla realtà.
Tragicamente ad argomenti attuali ai noi. E lei appunto se ne fuggì dalla Russia, diciamo della rivoluzione bolscevica, con la famiglia in quanto russi bianchi, e si rifugiarono un anno in Finlandia e poi arrivarono in Francia, che per loro era una sorta di seconda patria. Insomma, le vacanze estive ed invernali la famiglia Nemirovsky le trascorreva in Francia, in Costa Azzurra, in montagna, e Parigi era una città assolutamente conosciuta e familiare, insomma, a Irene, che parlava francese fin dalla nascita. E quindi lei scrisse per esempio sempre in francese.
Non certo, la sua cultura era francofona.
Era una cultura francofona, e nonostante conoscesse perfettamente i classici russi, questo proprio grazie alla rivoluzione, perché lei racconta appunto che durante i mesi in cui rimasero chiusi nella casa di Mosca prima di scappare, lei lesse tutti i classici che aveva trovato in questa casa, in questa biblioteca di un amico del padre. Dopodiché c'è questo passaggio appunto in Francia, e nel 29, non con il primo testo, ma con David Golder, diventa una famosissima scrittrice. Insomma, lei raggiunge il successo con questo romanzo, che è molto amato in quel momento sia dalla critica che dal pubblico, e da lì diventa una scrittrice prolifica fino al momento della morte, dell'arresto nel 42.
Della deportazione ad Auschwitz nel 1942, sì. Perché non l'abbiamo ancora detto, Irene Nemirovsky, o Nemirovsky come dir si voglia, era ebrea.
Era ebrea e viene arrestata in quanto ebrea e viene denunciata da un francese in quanto ebrea, e dopo un mese dalla deportazione muore ad Auschwitz, assassinata, e in quel momento lì la sua opera, il suo nome cade in una sorta di oblio, nessuno ne parla più, vengono pubblicati alcuni racconti nei mesi, nell'anno più o meno grosso modo successivo alla sua morte, quando ancora non si sa, non si conosce il destino di Irene. Dopodiché sostanzialmente ci sono decenni di silenzio, e quindi la scrittrice che visse due volte, perché poi nel 2004 c'è questa deflagrazione, mi verrebbe da dire, con la pubblicazione del postumo incompleto Suite francese nel 2004 in Francia, l'anno successivo in Italia e in altre 30 o 32 lingue, ora non ricordo esattamente quante traduzioni.
E che è stato un grandissimo successo, che possiamo definire un successo recente proprio perché il libro fu postumo, che lei ha seguito personalmente, è uscito per Feltrinelli nel 2014, lei ha seguito la vita di molti dei titoli di Irene Nemirovsky, giusto?
Sì,
La Nemica, Suite francese.
Sì. È stata fortunata, devo dire, che, nel senso che ho tradotto La Nemica per l'editora Storia, la casa editrice Storia, poi appunto Suite francese per Feltrinelli, e degli scritti inediti nel 21, Re di un'ora, e Un pranzo a settembre per Terre di mezzo l'anno scorso, insomma, quindi sono stata fortunata, ecco, devo dire.
Poi anche, se non sbaglio, curato un libro di Elizabeth Gill.
In realtà ne ho curati due.
Due?
So che sì, in realtà Elisabeth Gilles ha scritto tre testi.
La figlia minore di Irène.
La figlia minore di Irène, che era una famosa e importante traduttrice ed editor in Francia, che morì prima della pubblicazione di Suite Francese, anche perché era sostanzialmente contraria alla pubblicazione di Suite Francese Elisabeth, quindi sostanzialmente la famiglia ha potuto procedere a questa pubblicazione, a questa operazione.
Dopo la morte di Elisabeth.
Sì, dopo la morte di Elisabeth. E io ho tradotto e curato due libri di Elisabeth, uno che è Mirador, che è questo stranissimo, quasi allucinatorio testo biografico dedicato alla madre, in cui Elisabeth usa la prima persona come se fosse Irène e ricostruisce la vita e i pensieri attraverso l'opera e soprattutto i ricordi che lei non aveva della madre. Quindi in quel periodo ci fu un grande riavvicinamento tra le due sorelle, Denise e Elisabeth, le due figlie di Irène, che la vita e le disgrazie avevano sostanzialmente allontanate, insomma, nel senso che...
E anche parecchi dissapori su, insomma, come accade, ahimè, soprattutto in famiglie che hanno una storia così complessa, così, no? E Denise la troviamo proprio all'inizio del suo saggio.
Denise la troviamo all'inizio perché io ho avuto la fortuna di conoscerla, di frequentarla, e come altri studiosi, insomma, nel senso che Denise è stata molto generosa nel aiutare, diciamo, la diffusione dell'opera della madre, e quindi io l'ho conosciuta al Festival della Letteratura di Mantova e poi ci siamo viste per una settimana a Tolosa, dove abitava, e poi da lì ci siamo riviste a Parigi, a Pordenone, poi di nuovo a Tolosa, insomma, quindi c'è stata questa frequentazione con la figlia maggiore, insomma, di Irène.
E lei invece, rispetto alla sorella, ad Elisabeth, com'era? Un pochino lo intuiamo dalla introduzione al saggio.
Allora, io purtroppo non ho conosciuto Elisabeth, ma conoscendo Denise, diciamo che era un vulcano di rompente, e nel senso che era una signora anziana quando l'ho conosciuta ormai io, ma con una vitalità quasi strabordante, insomma, e assolutamente determinata a togliere la madre da questo silenzio, da questo buco nero dove era finita con la morte, insomma, e quindi ha fatto veramente letteralmente di tutto perché appunto a partire da Suite Francese si aprisse la strada.
Quindi diciamo una posizione opposta rispetto a quella della
opposta,
sorella.
Opposta, sì.
Ecco, e questo ci spiega anche tante cose, tanti tempi, diciamo così. Proprio di Suite Francese, adesso ci sono moltissime cose in questo saggio e devo dire davvero mi ha colpito anche per la sua puntualità su tutta una serie di argomenti, di dettagli della vita privata, della storia dell'Europa di quel periodo, però anche del mondo letterario del Novecento, del Secolo Breve, che fu esplosivo per certi versi, fu anche appunto molto rapido con albe e tramonti dei successi letterari che si avvicendavano per moltissimi autori che spesso appunto erano come Irène Némirovsky, cittadini del mondo, insomma, di fatto erano, riunivano diverse culture, no? Credo che questa sia una caratteristica che in questo saggio si avverte molto bene. Torno a Suite Francese proprio perché ha avuto tanto successo e lei ne racconta la genesi e la stesura.
Sì, allora Suite Francese è un romanzo che Irène inizia a scrivere negli ultimi anni di vita, e sono anni molto particolari naturalmente, nel senso che sono gli anni e diciamo è il momento in cui lentamente e faticosamente, mi verrebbe da dire, Irène inizia a capire, a capacitarsi di quello che le sta succedendo intorno. Adesso sto semplificando, però è come se Irène arrivasse alla Seconda Guerra Mondiale in una sorta di bolla in cui ci furono prima di questo dei tentativi da parte di lei e del marito Michel Epstein per ottenere la cittadinanza francese, che venne negata diverse volte. Ad un certo punto Irène decide che tutta la famiglia venga battezzata, che era una decisione, una posizione che assumevano diverse famiglie di origine ebraica in quel periodo. E soprattutto dai suoi appunti si capisce che lei decide in qualche modo di scrivere quello che lei definisce "questo sarà il mio Guerra e Pace", quindi diciamo come grande modello lei torna alla Russia, a Tolstoi. E lo fa in un momento, a differenza di Tolstoi, a differenza di Tolstoi, lo fa in diretta, mi verrebbe da dire, cioè gli scarponi, gli anfibi dei militari tedeschi, dei nazisti, li sentiva, cioè non è che li sta descrivendo, lei sostanzialmente riproduce quello che le sta capitando intorno. Sono gli anni in cui Irene con la famiglia si rifugia in campagna francese, lasciano Parigi perché non è più opportuno rimanere a Parigi, e la cosa davvero incredibile è che Irene scrive sul francese, ce lo racconta lei, su un maglione, perché lei va nei boschi a sedersi con questa sua stilografica dorata e questo inchiostro Mer du Sud che non poteva non avere, e poi in realtà pochi giorni dall'arresto perderà anche la stilografica e lei lo legge come un segno premonitore
nefasto,
sì. E scrive appunto con questa urgenza, lei sa di non avere più tempo, Irene, in quel momento lì.
Alcune righe mi hanno colpito. Quando l'aria cambia nel 1938 e lei lo percepisce, arriva una richiesta delle edizioni Genio di Milano, giusto per dire, no, che appunto le cose non accadevano soltanto lontano da qui. Vi saremmo infinitamente grati se voleste farci sapere se la signora Nemirovsky è di razza israelita. Così chiedono le edizioni Genio di Milano nella lettera inviata all'editore Albin Michel il 7 settembre 1938. Costretta a nascondere la propria origine ebraica pur con cautela, Irene non smise di parlarne, usando l'ambiente al quale lei stessa apparteneva come un laboratorio di cavie.
Sì, ed è anche il momento in cui Irene torna a scrivere con pseudonimi, cosa che aveva fatto anche inizio carriera, presumibilmente inizio carriera perché non voleva forse troppo essere riconosciuta dai genitori, essendo i primi testi molto segnati da una biografia, da una storia parentale.
E da uno sguardo critico, appunto.
Uno sguardo spietato, sì. Uno sguardo spietato nei confronti della madre e del padre. E devo dire anche onestamente nei confronti di se stessa, perché se pensiamo alla figlia come viene ritratta nell'ambito familiare nel romanzo David Golder, non è che ne esca proprio gloriosa, diciamo, quindi è veramente, però ecco, lei diciamo che i primi racconti, i primi alcuni romanzi li scrive con pseudonimo, e da questa lettera delle edizioni Genio lei torna a scrivere con pseudonimo ovviamente. E come si diceva appunto, come lei leggeva appunto, Irene non abbandona comunque l'ambiente ebraico, che era quello che lei diceva che le era più familiare, quando lei poi fu accusata per esempio fin da subito di
un antisemitismo semita, come giustamente si diceva allora, no? Cioè di essere. Anche questo un elemento di interesse, perché ci racconta tutta una parte di quella vicenda in Europa. Infatti lei dedica un capitolo a questo argomento, insomma, proprio per raccontare tutti gli aspetti risvolti della Nemirovsky question, sì. Cioè di come fu visto il suo pensare, il suo comportamento, e come talvolta fu anche travisato. In conclusione della nostra conversazione, ripeto, avrò detto un centesimo di quello che c'è nel libro, ma è inevitabile, insomma è sempre così, vi invitiamo ovviamente a scoprirlo. Il fatto che lei fu spietata appunto critica anche di un atteggiamento che fa molto parte dei nostri tempi, l'arrivismo.
Sì, è un tema importantissimo nella sua opera, che normalmente associa soprattutto all'inizio alla figura del padre, quello che potremmo identificare come una figura paterna. In realtà poi nell'unico saggio che scrisse Irene, vabbè, se togliamo appunto le prefazioni, come scrisse una prefazione al Postino suona sempre due volte nella traduzione francese di Kane appunto, ma c'è un saggio che appunto è Re di un'ora, dove lei parla di questa figura che lei definisce il Macher, che sostanzialmente è una figura che Macher, che è, ovviamente è una parola di origine tedesca, no?
Il facitore.
Faccendiere, diciamo.
O faccendiere, sì. È vero, noi abbiamo
No, però in realtà è proprio, sono entrambe assolutamente le cose, e che attraversa tutta la sua opera, no? Nel senso che lei è proprio una delle figure che, tra l'altro, in un capitolo mi sono permessa proprio di far risalire al nonno di Daphne du Maurier, Georges du Maurier, che in questo racconto a un certo punto mette insieme tutto nell'Ottocento, ancora queste figure appunto di matrice ebraica, mi verrebbe da dire, e l'arrivismo viene sostanzialmente molto spesso condannato con la morte, cioè c'è questo arrivismo che si nutre della brama del denaro e della riuscita. Lei dice che una delle cose che caratterizza, secondo lei, la figura dell'ebreo nella sua opera, ma in generale, è questa fame del denaro e del ricomporsi e del disfarsi di queste continue fortune, grandi e piccole che siano, una specie di giostrina del trichecco, verrebbe quasi da dire, no? Cioè un tornare su e giù continuamente rispetto al denaro e alla costruzione di un patrimonio che
dettate in realtà spesso anche dalle persecuzioni, certo, che spingevano, certo, ovviamente le comunità ebraiche, ma da tempi molto più antichi del Novecento, a spostarsi, sì, e a dover ricostruire tutto
e a dover sempre,
e quindi ci sono moltissimi saggi, devo dire, ne abbiamo parlato spesso proprio su questo argomento, sui sì, meccanismi che spingevano certe fortune a crearsi e a distruggersi. Noi abbiamo, allora, io ho trovato, come vi ho già detto all'inizio, questo uno dei saggi più completi su questa figura così complicata, così rappresentativa appunto delle complessità del Novecento, oltre che straordinaria scrittrice. Quindi ringrazio Cinzia Bigliosi per essermi venuta a trovare.
Grazie a voi.
Ricordo che Irene Miroschi, la scrittrice che visse due volte, edito da Ares, è il saggio di cui abbiamo parlato stamattina. Avrà occasione di presentarlo da qualche parte, so che l'ha già presentato in varie occasioni.
Allora, sarò prossimamente al Salone del Libro il 18 maggio alla mattina, la domenica mattina, e verrò presentata da Crocifisso Dentello, lo scrittore bravissimo, e sono molto anche contenta di questa cosa.
Bene.
E poi il 20 ci sarà una presentazione qui a Milano, di cui magari vi farò sapere, perché in questo momento ho il neurone scollegato, non mi ricordo il nome della libreria.
Allora ci ricorderà dove lo presenta, d'accordo.
Grazie.
Grazie mille.